Ecco, questa volta vediamo ancora un altro aspetto della preghiera e non so come definirlo in maniera bella. È una preghiera affettuosa, non so se si può dire così. Una preghiera di amore che lascia trasparire il nostro amore, anche quella parte umana dell'amore che noi, di cui noi disponiamo. Ogni preghiera di per sé è o dovrebbe essere frutto di amore, ma non sempre è così evidente al nostro modo di fare. Dio si è fatto visibile in Gesù, quindi anche il nostro amore a Dio dovrà essere visibile. E sarà visibile in modo particolare quando lo indirizziamo a Gesù. Gesù è venuto e ha attirato a sé l'amore che noi diamo a Dio. Se noi amiamo Dio, amiamo colui che Lui ci ha mandato, che Lui ci ha inviato. Quindi l'amore che noi rivolgiamo a Dio Padre lo si vede dall'amore che diamo, che rivolgiamo al Signore Gesù. Per vedere un pochino, per capire qualche cosa di questo aspetto della nostra preghiera, guarderemo in particolare a due episodi raccontati nei Vangeli. Il primo episodio è raccontato più volte da più evangelisti, anche con delle sfumature diverse. È l'episodio che ci mostra le lacrime di una donna che si avvicina a Gesù col profumo, che versa il profumo o sui piedi o sul capo di Gesù e poi lava i piedi con le sue lacrime e li asciuga. Gesù accoglie l'amore di questa donna, non l'ha cacciata via. Però questo amore che la donna dimostra per lui, Gesù lo fa poi maturare e lo vedremo nell'episodio della risurrezione, il giorno di Pasqua. Così comprendiamo dalle parole delicate, ma anche chiare di Gesù, come l'amore per lui deve essere purificato, deve prendere la direzione giusta. Non ogni nostro amore per Gesù è completo. Non ogni nostro amore, ogni forma di amore per lui è perfetto. Da un amore sentimentale deve diventare un amore basato sulla fede. L'amore basato sul nostro sentimento non è ancora un amore perfetto, non è ancora un amore cresciuto. Deve crescere un amore basato sulla nostra fede in Gesù. Vediamo il primo episodio. La donna, che secondo un evangelista si chiama Maria, secondo altri evangelisti non sappiamo come si chiama. Forse sono due episodi diversi con delle sfumature, delle particolarità diverse, oppure è l'unico episodio raccontato poi in modi diversi. Comunque vediamo questa donna che versa il profumo o sul capo o sui piedi di Gesù. In questo modo questa donna dona a Gesù segni di un amore che gli spetta, come a Dio. È per Dio che si consumano i profumi con l'incenso che viene bruciato nel Tempio a Gerusalemme, versare il profumo in quantità così abbondante sul capo, sul corpo comunque di Gesù, sta ad indicare che il corpo di Gesù, la presenza fisica di Gesù, è il vero Tempio di Dio. Gesù è degno di questa manifestazione di amore, è degno che si spenda per Lui, proprio come si può spendere nel Tempio per la gloria di Dio, così si può spendere anche per Gesù. A quelli che reagiscono dicendo che i soldi bisogna tenerli per i poveri, Gesù lascia intuire che i soldi possono essere spesi anche per Lui. Anche i poveri hanno bisogno di accorgersi di Gesù. Anche i poveri hanno bisogno di girare lo sguardo per vedere e per incrociare quello di Gesù. Versare il profumo su Gesù vuol dire che tutti lo guarderanno, perché quando passa uno profumato ci si gira per vedere chi è, da dove viene la zaffata di profumo. Così se il profumo viene da Gesù ci si gira e si vede Lui. Tutti sono degni di accorgersi, o meglio tutti devono accorgersi di Lui, e i poveri sono proprio quelli che ne godono di più della presenza di Gesù. Quindi si può spendere anche per Gesù. È amore ai poveri anche questo. Nel secondo il Vangelo di Luca, questo profumo versato sul corpo di Gesù è un atto di amore che ottiene il perdono. È un atto di amore che manifesta un vero ritorno al Padre, perché chi ama Gesù accoglie colui che il Padre ha mandato. Quindi versare il profumo sul corpo di Gesù ha il significato proprio di ritorno al Padre, e per questo ottiene il suo perdono per tutti i peccati. La donna quindi che versa il profumo manifesta un amore tale da dare tutta la propria attenzione a Lui. E non solo, ma è un amore che vuole che l'attenzione di tutti sia rivolta a Lui, che tutti siano attirati ad accorgersi di Lui e guardino a Gesù. Poi, a seconda del racconto dell'Evangelista, o bagna i piedi, li asciuga coi capelli e li bacia. Quindi è un amore affettuoso espresso concretamente anche con questi gesti dettati dal sentimento, baciare i piedi. È un amore che dimostra la vicinanza a Dio. I peccati hanno allontanato da Lui. L'attenzione a Gesù avvicina a Dio, quindi cancella i peccati. E quel brano, mi pare che è secondo Luca, che parla del perdono perché ha molto amato, ci dice che il perdono non viene dal pentimento per i peccati, ma il perdono viene dall'amore che diamo a Gesù. E Gesù questo amore così semplice, un amore dettato dal sentimento, Gesù lo apprezza, e lo apprezza perché è un amore rivolto a Lui e quindi un amore che salva. È un amore che indica la rinuncia a se stesso. La donna che versa il profumo su Gesù rinuncia ad essere lei stessa al centro dell'attenzione,
il profumo non lo versa su di sé, ma su Gesù. Lei non attira più gli sguardi degli uomini a se stessa, vuole che tutti si accorgano di Gesù. Quindi rinuncia ad essere centro d'attenzione, rinuncia a quella vanità che le aveva fatto comprare il profumo a suo tempo. E rinuncia anche a voler essere stimata dagli uomini. Gli uomini per questo gesto di amore per Gesù la giudicano, e la giudicano male. Ecco, butta via i soldi. Ecco, guarda cosa fa. Lei è una peccatrice e si avvicina a Gesù. Rinuncia a voler essere stimata dagli uomini. Non le importa niente cosa pensano gli altri, le importa solo Gesù. Quindi questo amore, anche se viene dettato dal sentimento, è un amore che porta già frutti grandi, frutti di libertà. E anche questo amore, questo gesto che la donna compie, è una rinuncia all'idolatria del denaro. Non calcola quello che spende. Gesù è degno che si spenda anche, non so, non c'è paragone tra Gesù e il denaro, quindi il denaro non ha più valore, anche se costava 300 denari quella boccetta di profumo, lei la adopera per lui, per Gesù. Quindi l'amore di Gesù ha un grande potere di liberazione del cuore di quella donna. E più ancora, Gesù dà a quel gesto un significato che la donna nemmeno conosce. Gesù dà a quel gesto un significato profetico. Gesù vede nel fatto che la donna versa il profumo su di lui, vede che lei prepara il suo corpo per la sepoltura. Quindi è un gesto profetico che annuncia la sua morte. E ancora è profetico perché, come dice nel Vangelo di Giovanni, è quel profumo lo ha conservato. E la parola conservare ci apre a capire un altro significato di quel profumo. I rabbini insegnavano a quei tempi che Dio conservava alcune cose sotto il suo trono per i tempi del Messia. E una delle cose che Dio conservava sotto il suo trono per i giorni del Messia era proprio il profumo. Quindi questo profumo versato su Gesù sarebbe una profezia, una parola di Dio che dice: ecco, è arrivato il Messia, e il Messia è Gesù. È per lui che viene tirato fuori il profumo conservato e che viene versato su di lui. Questo amore per Gesù ci sembrerebbe già completo in sé, bello, profondo. Addirittura Gesù stesso ne vede dei significati nuovi e molto grandi. Ma c'è un altro brano del Vangelo che ci lascia poi vedere come quest'amore può ancora crescere. L'amore per Gesù è sempre bello, è sempre grande, è sempre... ma c'è un amore che cresce ancora. E questo lo scopriamo leggendo il capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni. Maria di Magdala, che è una di quelle che ha versato il profumo su Gesù, si trova vicino al sepolcro e piangeva. gli angeli le chiedono: donna, perché piangi? E poi Gesù stesso le rifarà la stessa domanda: perché piangi? Chi cerchi? Questa donna aveva legato il proprio cuore alla presenza fisica e sensibile di Gesù. Anche quando aveva versato il profumo, l'aveva versato sul suo corpo. Ora lei non vede più il corpo di Gesù. Vorrebbe poter toccare almeno il suo cadavere, far qualche cosa di sensibile ancora per lui, versare anche del profumo sul suo corpo. Amare Gesù per lei significa occuparsi delle sue necessità fisiche. Ma Gesù vuole che questo suo amore faccia ancora un passo avanti, in modo che capisca che amore per lui non è fare quello che a noi sembra bene, ma è fare quello che lui chiede, cioè è obbedienza a lui, è un'unione spirituale a lui. Quando Gesù le chiede: perché piangi? Chi cerchi? È come se dicesse: se mi ami, fa quello che ti dico, o fa quel che faccio io. Se io ho accettato la morte, accetta anche tu la mia morte. Se io ho accettato la morte, vuol dire che la mia morte non è un male. Se il Padre ha permesso la mia morte, permettila anche tu. Perché piangi? Non dovresti piangere. Se io sono il tuo Signore, impara. Quello che faccio io è ben fatto, perché sono il Signore. Chi cerchi? Cerchi uno che ti consoli? O cerchi uno a cui vuoi offrirti? Cerchi un cadavere? O cerchi un vivente? Cerchi qualche cosa per poter fare qualcosa? O cerchi qualcuno cui obbedire? E poi continua ancora Gesù: non mi trattenere, cioè non appropriarti di me. Io non sono venuto per fare quello che vuoi tu, ma per chiedere a te di fare qualcosa che ti chiederò io. Se sono andato via, o se vado via, è bene per te. Non sono qui per avere da te consolazione. La consolazione la ricevo dal Padre, sembra dire Gesù. Non mi trattenere. Non dare tempo ad un amore sensibile. Come dire, non dire il mio Gesù. Io voglio sentire la presenza di Gesù, voglio godere, voglio provare, voglio sentire. Con un amore del genere per Gesù, l'amore che vuol sentire, che vuol provare, si rischia l'egocentrismo. Si rischia di mettere al centro il proprio io invece che Gesù. Quindi non mi trattenere. Non mi trattenere. Ma va dai miei fratelli. Allontanati da questo luogo dove hai visto la mia presenza, dove hai sentito la mia voce. Va dai miei fratelli. L'amore vero per Gesù non è il sentire e il godere, ma è l'obbedienza. va ad annunciare ai fratelli la vita di Gesù, va a svegliarli perché ascoltino le scritture, va a offrire la testimonianza di quello che tu hai visto, la testimonianza della gioia, senza gratificazioni perché ti prenderanno per matta. Non mi trattenere, ma va. Ecco, quindi Gesù vuol davvero farci maturare nell'amore per Lui, da un amore che gode di Gesù a un amore che li ubbidisce. E ubbidirli può voler dire anche portare croce, quindi non godere ma soffrire. Quindi da un amore che gode di Gesù a un amore che soffre per Lui. Questo è il cammino che Gesù vuol farci fare nel nostro amore per Lui. Quindi anche la nostra preghiera dovrà seguire questo cammino, questa crescita. La nostra preghiera, che spontaneamente diventa così, soprattutto all'inizio, ma qualcuno rimane sempre all'inizio per molti anni, fino alla fine qualcuno rimane all'inizio della preghiera, del cammino di crescita. E allora dice: Gesù, ti amo perché mi dai, perché mi hai dato, perché mi hai insegnato, ti amo perché mi, vedete, l'io rimane il centro. Gesù fa qualcosa per me, allora io li voglio bene. È una preghiera che manifesta che siamo interessati. Ci interessa sentire, provare, godere. Se uno non sente più, qualche volta dice, beh, allora non credo più, perché Gesù non si fa sentire. Ecco, questo è la preghiera iniziale, l'amore iniziale per Gesù, come i bambini che dicono ovviamente grazie Gesù perché mi hai dato i genitori che mi vogliono bene, perché mi hai dato le caramelle, i fiori che mi piacciono, insomma le cose che ci fanno star bene. Da qui Gesù ci vuol far crescere a un altro modo di pregare, un pochino che prende Lui più sul serio. Allora diremo: Gesù, ti amo perché tu sei degno di ricevere il mio amore. Ti amo perché il Padre ti ama. Ti amo come il Padre ti ama. Ti amo condividendo la tua missione. Quindi se occorre, quando occorre, anch'io farò come il Cireneo. Porterò un pezzetto della tua croce. Ti amo facendo quello che tu fai. Ti amo offrendomi a te. Gratis. Come la Maddalena, gli apostoli stessi le hanno detto: sei matta. Non i sommi sacerdoti, gli apostoli, pensate un po'. Gli ti amo Gesù, anche se i preti mi diranno: travani, sei matta, sei matto. O gli altri cristiani, non importa. Ti amo perché sei il Salvatore del mondo. Quindi ti amo non perché mi. La parola io e mi la lasciamo perdere. Non serve più quando la preghiera fa passi in avanti. Ti amo perché tu. Perché tu. Sei, perché tu sei degno, eccetera. Qui potete fare una litania abbastanza lunga che non finisce più. ti amo, prendimi per quel che ti posso servire.
Ora voi capite che una preghiera così resiste a tutte le intemperie spirituali, voglio dire, a tutti gli eventi. Mentre l'altra preghiera, ti amo perché tu mi dai, a un certo punto smette anche, perché a un certo punto magari qualcuno non si accorge di ricevere più niente o non sente più nulla. Invece quando uno comincia a dire ti amo perché tu sei degno, questa preghiera non c'è niente che la può far smettere. È la preghiera che possono continuare a pronunciare, a innalzare anche i martiri, cioè quelli che per causa di Gesù vengono torturati e uccisi. E intraprendendo la strada della vita cristiana, sappiamo, o se non sappiamo dobbiamo sapere, che intraprendiamo la stessa strada dei martiri. Quindi se vogliamo continuarla, questa strada dobbiamo essere preparati. E la nostra preghiera non limitarla ai primi passi, ai passi che sanno fare i bambini, ma andare avanti con una preghiera più matura, maturata alla scuola di Gesù. Dato che ti amo, Gesù, ubbidisco a te, faccio quello che tu mi chiedi, senza pretendere nulla. Anzi, è già molto se posso fare quello che tu desideri, perché sei tu il Salvatore del mondo. Quindi la nostra preghiera rimarrà sempre, impegneremo sempre anche il nostro affetto per Lui, anche il nostro sentimento, non dobbiamo escluderlo per il fatto che non è tutto. È qualcosa che deve rimanere sempre presente, ma deve essere superato, pur rimanendo. Quindi dovremo sempre essere attenti a tenere un equilibrio tra l'amore alla persona di Gesù, che è anche il nostro Salvatore, è colui che davvero ci fa godere, ci fa star bene. Quindi tra quest'amore alla sua persona e l'offrirci a Lui, anche se costa, anche quando costa. E per essere martiri del Signore, cioè Suoi testimoni, non dobbiamo attendere i periodi delle persecuzioni, che uno venga a dire, ecco adesso io comincio una persecuzione contro i cristiani. La persecuzione contro i cristiani la fa il diavolo e la continua a fare. Quindi le occasioni per i cristiani di soffrire e di morire per Gesù ci sono anche nel nostro tempo, nella nostra società, nei nostri ambienti, a volte anche all'interno stesso della Chiesa. Ameremo Gesù senza voler godere di Lui a tutti i costi, senza volerlo sentire. Sappiamo che il nostro amore per Lui può stare in piedi anche in periodi di aridità. E i periodi di aridità ci sono per tutti i cristiani, non perché sono una disgrazia, anzi, sono un dono, sono una grazia. Ai santi i periodi di aridità durano a lungo. Santa Teresa mi pare parlava di 17 anni di aridità. Qualcuno non li avrà neanche mai contati gli anni di aridità. Ma per tutti i cristiani devono venire, perché sono quelli i momenti in cui cresce l'amore fondato sulla fede, perché l'amore fondato sul sentimento non è molto profondo,
e non ha garanzie di resistere nei tempi duri. Invece l'amore è fondato sulla fede, che ha garanzia di resistere anche in tempi difficili, in tempi duri. Quindi ci prepariamo o incominciamo, ci esercitiamo ad amare Gesù anche se non godiamo di Lui, anche dimenticando le gioie che Lui ci dà e ci ha dato. Lo amiamo lo stesso, anche se non ce le desse quelle gioie che ci ha dato. In questo modo diventiamo testimoni della salvezza, di quella salvezza che è anche distacco da se stessi, dai propri limiti, di quella salvezza che è più grande della gioia che noi sentiamo, quella salvezza che ci libera dalla dipendenza da questo mondo. Quindi possiamo anche vedere il versare il profumo su Gesù come un rinunciare ad esistere per noi stessi, rinunciare a far qualcosa per ricevere da Dio delle grazie, cioè rinunciare a pregare per ottenere, ma invece versiamo il profumo come per dire che noi vogliamo diventare come quel profumo versato, buttato via, quel profumo che diventa dono puro senza ritorno, un dono che attira l'attenzione anche degli altri, non su di me, ma su Gesù. Ecco, quindi ci eserciteremo a questo tipo di preghiera. Tu sei degno, tu sei, grazie perché tu ci sei, perché tu sei. Poi si può continuare, perché tu sei non il mio, ma perché tu sei obbediente al Padre, perché tu sei la vita, tu sei la luce per tutti gli uomini, perché tu sei l'inviato di Dio, eccetera. E naturalmente poi, se viene da pensare di nuovo a se stessi, a noi stessi, a me stesso, dirò: eccomi, sono a tua disposizione, tu sei degno di avere la mia vita a tua disposizione, tu sei degno che io sia tutto tuo, fa di me ciò che tu vuoi. Ecco, questo passo nella preghiera vi suggerisco quest'oggi, per questo mese di Quaresima fin dopo Pasqua. Dopo si può anche continuare dopo. Comunque è una maturazione, sicuramente l'avrete già incorporato questo modo di pregare, l'avrete già vissuto tanto. Comunque fatelo in maniera maggiormente cosciente, senza tralasciare anche gli altri motivi di ringraziamento. Se il Signore vi fa una grazia, diteli pure: grazie perché mi hai voluto bene, perché mi hai dato questa gioia. Ma non accontentatevi di questo modo di pregare. Questo modo di pregare deve crescere, maturare, perfezionarsi, altrimenti non resiste nel giorno della prova. Ecco, se volete potrete leggervi l'inizio del capitolo 12 del Vangelo di Giovanni o del capitolo 20 sempre del Vangelo di Giovanni, oppure nel Vangelo di Luca il capitolo 7 verso la fine, l'ultimo pezzetto da 36 in poi. Sia lodato Gesù Cristo. Gesù Cristo.